Ciao a tutti e benvenuti alla quinta puntata di PDM, il podcast di approfondimento musicale di Radio Yulm, dove una volta ogni 2 settimane vi farò compagnia raccontandovi di alcuni dei dischi che almeno una volta nella vita dovreste davvero ascoltare. A parlarvi è Jacopo Corradini, studente di CMP e grande appassionato di musica. Come ricordo in ogni puntata, i dischi scelti sono 6, uno per decennio, partendo dagli anni 60 fino ad arrivare alla decade appena conclusa. Altra precisazione, i dischi di cui parlerò saranno sempre, e dico sempre, accessibili a tutti. Mai troppo complessi e concettuali, ovviamente conterranno degli elementi di innovazione, altrimenti come potrebbero entrare in questa lista, ma non saranno mai dei dischi elitari, mai dei dischi per pochi, e ci tengo a sottolinearlo. Fatte le solite premesse, quindi possiamo iniziare. Quinta puntata, quinta decade, ossia anni 2000. Il disco relativo a questo decennio è stato per me il più difficile da scegliere. Volevo un disco che rispecchiasse il fortissimo scarto che gli anni 2000 hanno segnato verso i decenni precedenti, non solo a livello di calendario, avendoci introdotto ad un nuovo secolo, ma anche proprio a livello di stile di vita. L'esplodere di internet e di conseguenza dei primi social, l'arrivo dei primi smartphone, la conquista del digitale, quindi proprio l'avvento della società in rete, di un mondo iperconnesso e sempre più frenetico. Non lo so, le grandi città in continua espansione, sempre più vicine alle visioni, diciamo, della vecchia fantascienza, le immagini di automazione, di meccanicità che molti hanno temuto, invece altrettanti hanno atteso, oppure le nuove estetiche fatte di ricicli, di citazioni di ciò che c'era prima. E proprio riguardo, infatti, è qui che mi è venuto lo spunto: la citazione, il riciclo, il campionamento. Cos'è un campionamento? Qualcuno magari lo conoscerà sotto il nome di sample, essenzialmente è un ritaglio, potremmo dire di un pezzo di canzone preesistente che viene alterato, velocizzato, rallentato, modificato a seconda delle esigenze ed inserito in una nuova canzone per poterlo usare quasi come fosse uno strumento a sé stante. In realtà la logica del sampling era già stata introdotta molti anni prima e negli anni 90 diciamo che la cosa si era espansa parecchio a diversi generi, ma c'è un disco uscito nel 2001 che prende quest'idea e la rende sul serio qualcosa di più, la rende un'usanza comune. Il campionamento non è più solo una base, un tappetino sul quale mettere le proprie parole, le proprie melodie, il sample diventa tutta la canzone. La canzone esiste solo in funzione di qualcosa che c'era prima ma che adesso viene totalmente preso, smontato, anzi potremmo dire quasi atomizzato e trasformato invece qualcos'altro di assolutamente diverso. In sostanza, in questo disco di cui sto per parlarvi, la differenza fra passato, presente e potremmo dire anche futuro diventa così sottile che quasi non la si distingue più. Come dice un detto, la cui origine in realtà devo ammettere mi è totalmente sconosciuta, Everything old is new again.
Makes us
Daft Punk 2001 Discovery. Arriviamoci con calma. È il 1993 quando due ragazzi francesi mandano una demo fatta quasi per gioco alla Summer Recordings, una casa produttrice di proprietà di Stuart Macmillan, che, colpito dall'attitudine del pezzo, scrittura i due per pubblicare appunto questa demo come primo singolo ufficiale. L'anno successivo esce un altro brano, Da Funk, e il nome dei Daft Punk inizia a circolare più del previsto. A quel punto è inevitabile, il successo è tale per cui serve un album. E nonostante il duo non avesse pianificato di realizzare alcun disco, nel 1997 esce Homework, un mix di house, electro e techno, che spopola sia sulle radio commerciali sia nei circuiti dei rave, grazie a un doppio binario, da un lato molto pop, molto, molto cantabile, molto catchy, e dall'altro invece fatto di un'aggressività, non lo so, di un pitbull, elementi che appunto lo renderanno uno dei dischi più influenti degli anni 90, proprio per questa sua dualità. Ma qui arriva il bello, perché a questo punto i Daft Punk non devono più arrancare con strumentazioni di fortuna e registrazioni dentro le proprie camere da letto, sì, perché Homework è stato registrato proprio lì, ma possono darsi alla pazza gioia con le migliori strumentazioni a disposizione, iniziando quelle sessioni di registrazione e sperimentazione che finiranno poi per dare vita appunto al loro secondo disco, Discovery. Ed è proprio la vena sperimentale la chiave di lettura del disco. Il titolo fa riferimento appunto alla scoperta in un periodo preciso della vita, quello dell'infanzia. Gli anni in cui il bambino scopre il mondo circostante, gironzola nello spazio alla ricerca di cose nuove da scoprire, da conoscere, e pian piano si abitua all'ambiente circostante sperimentandone, diciamo, gli effetti su di sé. E qui mi scuso, la sperimentazione di cui parlo quindi non è quella intellettuale, super cervellotica, che si fissa sulla ricerca di un senso, di un discorso, su una critica, su qualcosa da dire per forza, che diciamocelo è anche un po' pesante dopo un po'. Anzi, cioè, è tutto il contrario, questo disco non vuole dire proprio nulla, è semplicemente un ritorno al periodo di infanzia del duo, dove per la prima volta ascoltarono quelle canzoni che poi negli anni li hanno formati, senza però stare a criticarle, ad analizzarle, a capirle, perché erano semplicemente dei bambini, e quindi la gioia di poter sentire queste canzoni era tutto ciò che serviva. E infatti tutti i campionamenti del disco sono di brani usciti all'incirca fra il 1975 e l'85, periodo proprio che coincide con la loro infanzia. E proprio come due bambini, i Daft Punk giocano, si divertono, smanettano con i sintetizzatori alla ricerca di un suono che semplicemente li diverta. Ciò che gli serviva a sapere era che non c'era da pensare, non c'era da arrovellarsi alla ricerca di quel preciso accordo in quel preciso momento, bastava lasciarsi trascinare dalla musica. Ciò che invece non sapevano è che, oltre ad aver reso una cosa ordinaria l'uso dei campioni non solo come elementi di riempimento, ma come proprio colonna vertebrale di una canzone pop, una canzone da radio, di una canzone che ascoltano tutti, Discovery ha raccontato la dimensione dell'uomo degli anni 2000. perché la vastità spiazzante di un nuovo mondo interconnesso che ci collega in un battito di ciglia con ogni angolo del pianeta, la vita nelle città enormi e frenetiche, il caos dei mezzi urbani oppure delle scarpe sui marciapiedi, magari, non lo so, mescolato alla musica nelle cuffie ad un volume non sufficientemente alto da coprire l'esterno, ma neanche abbastanza basso da essere coperto. Tutta questa valanga di informazioni che ci bombardano, beh, ci lasciano come dei poppanti, come dei neonati che, non lo so, mentre tentano i primi passi cadono e scoprono che il pavimento è duro. E visto che siamo in vena di detti, mi sembra ce ne sia uno che dice che, a grandi linee, non me lo ricordo testualmente, dentro noi rimaniamo sempre un po' tutti bambini. Sarà per questo che alla sua uscita Discovery ha fatto tabula rasa. Per l'impatto e l'influenza che ha avuto, dire che questo è il miglior album di musica elettronica della storia, per quanto l'espressione musica elettronica sia un po' generalizzante, me ne rendo conto, credo che non sia un'esagerazione.
Oh,
Un altro dei grandi pregi dei Daft Punk è quello di saper prendere un paio di parole, a volte una frase, a volte neanche quello, e renderle leggendarie. Io non credo abbia senso che vi parli di One More Time, la conoscerete tutti, una sorta di inno alla gioia moderno, il cui tema principale è costruito da un campione del brano More Spell on You di Eddie Jones, ripetuto e alterato in loop, a creare uno dei riff più memorabili di sempre. Ha più senso forse che vi parli di Aerodynamic, la canzone successiva, e della sua unione sulla carta folle ma nell'effettivo perfetta fra delle campane alla Hell's Bells degli AC/DC, una base tratta da un pezzo delle Sister Sledge, quindi quelle di Lady Marmalade per intenderci, e un assolo di chitarra alla Van Halen, peraltro ricreato elettronicamente a suonare un minestrone così folle da sembrare quasi cosa ordinaria. E se Digital Love è così delicata, così di classe, che se mi chiedessero che suono potrebbe fare il cuore di un robot, io risponderei facendola partire. Harder, Better, Faster, Stronger invece è ciò che più di tutti gli altri pezzi rappresenta l'essenza del disco. Quelle parole che si alternano di continuo, prima alte, poi basse, poi ancora più basse, poi di nuovo più alte, prima in battere, poi in levare, poi tutte e due, e si intrecciano fino a rasentare l'assolo, che poi ha solo di cosa, di voce, di tastiera, boh. Ma la sostanza è che ascoltando questa canzone sembra davvero di sentire un bambino che pronuncia le sue prime parole, parole sconnesse, senza senso, e sembra proprio un tentativo di trovare il modo giusto di pronunciarla, di dargli un senso, anche se appunto un senso non ce l'ha. Come dire, è una canzone che va a tentoni, è un esperimento ambulante che però, per quanto mi riguarda, dal minuto 202 fino alla fine, è una canzone che si presta ad uno dei momenti più alti di tutta la storia della musica. Siamo ai livelli, non lo so, della cavalcata delle Valchirie di Wagner, siamo ai livelli di Bohemian Rhapsody, non lo so, cioè siamo a livelli mostruosi. Poi c'è Crescendos, che è un grandissimo pezzo, troppo sottovalutato, che forse soffre il fatto di arrivare subito dopo Harder, Better, Faster, Stronger, e che, tornando al discorso urbano di prima, è un pezzo che, grazie a tutte quelle grida e al ritmo incessante, suona come se fossimo dentro ad una folla, ad un marasma di persone. C'è poi un interludio, Night Visions, che serve a far riposare le orecchie, perché subito dopo arriva Super Heroes, che abbiamo appena sentito anche questa, con una melodia indimenticabile, ma comunque fatta di un campione di due o tre parole, quindi quello che dicevo prima, che poi ha sta cassa che più che uno strumento è un trapano, che insiste, insiste, insiste finché non ti si friggono le meningi, mentre High Life segue, spezzettando di nuovo una vecchia canzone, Breakdown for Love dei Tavares, che viene rielaborata, diciamo, in salsa funky, per spegnersi poi negli accordi di apertura di Something About Us, una ballatona, cantata con un inglese un po' poco inglese, devo dire, che secondo me è una citazione indiretta al cantato del primo Giorgio Moroder, e che è un brano che anticipa in parte le sonorità di Random Access Memory, il loro ultimo album del 2013. Che poi è un po' quello che fa anche Voyager, pezzo successivo che per cifra sonora fa da ponte fra il pezzo precedente e quello successivo a sua volta, ossia Veridis Quo. Questo davvero al limite dell'onirico, quasi una sorta di viaggio nello spazio-tempo senza via d'uscita. Usciamo dal trip di Veridis Quo con un pugno sul naso che risponde al nome di Short Circuit, un palesissimo omaggio a Prince e alle sue sonorità del periodo di 1999, con ciliegina sulla torta finale con la conclusione del pezzo, utilizzando lo stesso suono presente in The Ballad of Dorothy Parker, canzone che peraltro abbiamo sentito insieme nella terza puntata. Gli ultimi due brani sono un party, una festa senza pause, prima con Face to Face, che vive del campionamento del ritornello di Evil Woman, canzone degli Electric Light Orchestra, a fare proprio da corpo, come dicevamo appunto all'inizio puntata, e con Too Long, anche questo omaggio evidente, in questo caso a Michael Jackson, con un andazzo funky che continua per ben 10 minuti, finché praticamente non ci ha consumato ogni possibile energia. Questo è quanto, un'ora e qualcosa, un'oretta circa di adrenalina che credo farebbe ballare chiunque, veramente se ascoltate questo disco e non muovete a ritmo, boh, ma non lo so, almeno un braccio, una gamba, la testa, non lo so, siete davvero delle brutte persone. Un'ora di gioco, letteralmente una ricreazione durata un po' troppo perché pure le maestre si sono prese bene. Io non credo ci sia molto altro da dire da qui in avanti. La storia dei Daft Punk credo sia storia nota, soprattutto dopo quest'anno quando hanno annunciato il loro scioglimento e io credo di aver pianto per una settimana. Non sto neanche a farvi il solito pippone sull'importanza e l'influenza di questo disco, tanto credo sia abbastanza evidente sia dalle mie parole precedenti, ma anche da tutta la musica, da tutto quello che ascoltiamo oggi, quindi credo lo sappiate già tutti. Mi limito solo a ringraziarvi per avermi ascoltato e spero di avervi divertito e appassionato, come sempre, questa è la mia speranza, ne sarei davvero contento, quindi non mi resta altro che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima ed ultima puntata dove tratteremo appunto un ultimo e posso anticipare anche folle disco per l'ultimo decennio del programma. Intanto, come sempre, un saluto.